incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Cosa c'è di più labirintico e imprevedibile di un carnevale, anche se trattato in musica? Allora cominciamo con una rotoclassica del 13 febbraio 1997.
Puntata relativamente tranquilla, nel senso che mi distenderò sulle ali del carnevale, perlomeno del carnevale appena trascorso per chi l'ha già esaurito, oppure del carnevale ambrosiano che è ancora in corso, e approfittando di questo fatto due o tre citazioni di musica, diciamo sempre classica, sul carnevale sono quanto mai doverose, anche se una o due sicuramente magari la conoscete, ma la terza dubito. E allora cominciamo con quella, direi, una proposta classica tra i classici. Sì, penso che molti di voi abbiano cominciato a riconoscerlo, è una pagina pianistica famosissima di Robert Schumann, il Faschingsfang aus Wien, opera 26. Siamo nel 1839, sì, perché siamo un anno dopo le novellette, che se non ricordo male è del 38. Ecco, questo Carnevale di Vienna, sicuramente più semplice, più lineare rispetto alle novellette, è forse una delle ultime grandi cicli pianistici di Robert Schumann. Forse l'ultimo, se la memoria non mi inganna. Almeno di quelli più celebri, di quelli più conosciuti. Ma come voi sapete, a me piacciono di più, prediligo la concentrazione che può dare i movimenti più lenti, e quindi mi precipito al secondo dei cinque movimenti in cui è divisa, di cui è composto questo carnevale viennese. Siamo al secondo, quindi, alla romanza. Alexander Lonquich alla tastiera, si direbbe oggi. già precipitati nell'intermezzo, che è il movimento che precede il gran finale carnevalesco, carnascialesco, forse è meglio dire, che poi è questo. Ma volevo intanto rapidamente passare a un altro famoso carnevale e soprattutto a un altro famoso compositore che devo dire è due volte legato al carnevale, e parlo di Darius Milhaud, e vi spiegherò tra un attimo perché è legato due volte al carnevale. Questo era il movimento iniziale del Carnaval de, scritto appunto da Darius Milhaud nel 1924. Allora, naturalmente Milhaud fa un omaggio a Aix-en-Provence, ricordandone gli echi non solo musicali, ma in questo caso proprio dovuti al carnevale, uno dei famosi carnevali di Francia. Ma c'è un secondo sottile, ma neanche tanto sottile, omaggio a un altro grande carnevale che Milhaud aveva da poco conosciuto, essendo stato due anni a Rio de Janeiro presso l'ambasciata di Francia, e quindi c'è questo doppio legame appunto con un carnevale della sua città natale e il carnevale a Rio de Janeiro. E adesso arriviamo alla vera e propria citazione nostalgica verso il Carnevale di Rio, questo penultimo movimento del Carnaval de di Darius Milhaud ha proprio il titolo Souvenir de Rio. Adesso torniamo a Aix-en-Provence per goderci il finale del suo carnevale. strepitoso finale per questo Carnaval d'Aix-en-Provence, naturalmente, opera 83 B di Darius Milhaud. Con questa siamo già arrivati alla seconda citazione musicale riferita al Carnevale. E queste sono due pagine sicuramente piuttosto note di Schumann e di Milhaud, ma adesso invece c'è un Carnevale un po' più particolare. Arriviamo al brano che appunto stiamo adesso ascoltando, che si intitola Juan Darien, ovvero A Carnival Mass, quindi una messa per il Carnevale. Sono brani di una messa da Requiem, brani che vengono addirittura alcuni dalla Dies Irae di Tommaso da Celano del XIII secolo, che sono state, diciamo, assemblate e musicate da Elliot Goldenthal. I testi sono appunto un po' ritrovati, un po' rifatti, un po' messi a posto, diciamo, seguendo comunque l'ordine della messa liturgica, tranne un paio di situazioni che sono state scritte sia per le parole e ovviamente per la musica da Goldenthal e un'altra da Orazio Quiroga, e le sentiamo un po' più avanti. Qui siamo all'inizio, avete sentito l'Agnus Dei d'apertura, questo è il Lacrimosa. È divisa questa messa per il Carnevale in 16 appuntamenti e adesso andiamo a sentire un altro momento molto affascinante, devo dire, che è il Gloria. Thank you. Un altro momento di grande atmosfera è quello che dovrebbe descrivere la notte in questo villaggio, dove il piccolo Juan Darien cammina attraverso situazioni di vita di questa piccola comunità. Ce la possiamo immaginare, gli uomini che bevono in un bar, una coppia che chiacchiera appartata. Un paio di ubriachi che accennano qualche passo di danza. E arriviamo alla scena del carnevale vero e proprio, la nona scena. Juan Darien qui è un po' più cresciuto, insomma, quindi può già partecipare a situazioni come questa del carnevale. Ci sono delle danze, sentiamo dopo. Poi mi sembra, se non sbaglio, arriva anche della gente che reclamizza, rende nota la presenza di un circo lì vicino al villaggio. Thank you.
Fantarien?
E con questa domanda rivolta alla figura di Juan Darien, che è il personaggio che dà il titolo a questa messa per il carnevale, non finisce un po' l'ascolto di queste tre pagine dedicate al carnevale, due appunto abbastanza conosciute. E questo è carino comunque, questa è una ninna nanna fuori dal percorso liturgico della messa, ma molto originale, scritta anche questa, in questo caso parole e musica di Elliot Goldenthal. Goldenthal è un musicista che ha scritto questa messa, questo carnevale, questa messa rinascialesca, chiamatela come volete.
Cochino.
E così, direi che anche con questo sovrappiù rispetto a quello che pensavo sulla parte più attinente al carnevale, vi ho fatto ascoltare anche questo Lullaby, scritta anch'essa appunto da Goldenthal, parole e musica, con questo viandante un po' brillo naturalmente, vista la situazione che incombe sul villaggio, su questo villaggio sudamericano, che non sappiamo se esista o meno, ma non importa, tale è la storia più importante di tutto il resto. E appunto sul carnevale direi che è quanto basta. Dunque, Juan Darien, Carnival Mass di Julie Taymor e Elliot Goldenthal, una novità della Sony Classic.
E questo era un rotto carnevale, se vogliamo. Allora non l'avevo chiamato proprio così, ma è stato una metà di un rotto classica del 13 febbraio del 1997, e quasi 20 anni. E beh, il periodo poi è sempre più questo, più o meno. Qui avete ascoltato già quattro idee musicali attorno al carnevale, ma le citazioni sono veramente tante e tante, a partire dai luoghi. Ora, in questa prossima mezz'oretta, non riusciamo a far fuori tutto il materiale musicale che ho in archivio sul carnevale. Diciamo che ci possiamo dare poi appuntamento all'anno prossimo, ma del carnevale di Rio qualcosa è stato detto poco fa. Poi c'è quello di Krems in Austria. Stavo dicendo quelli che hanno anche le citazioni musicali: il carnevale romano di Berlioz, il carnevale di Praga, di Smetana, ma certamente il più gettonato è quello di Venezia, e ne troviamo un po' di personaggi, di compositori che hanno scritto per Venezia. Cesare Ciardi, che scrisse molto per flauto. Uno di Pierre Agricola Genin, Carnaval de Venise, ma forse il meno conosciuto è quello di Paganini. Abbiamo un bel Paganini su Venezia. E c'è tanto da dire sul Carnevale, come è nato, in quale teatro di Venezia, qualcuno dice molti secoli prima, ma non si sa dove. E poi la festa suddivisa in rituali ben distinti, la questua, oramai non si usa più, l'accensione di fuochi purificatori, questo sì, la danza delle maschere, il corteo di maschere che vengono ovviamente dalla commedia dell'arte. E poi ci sono feste che hanno dentro il processo, la condanna, il testamento e anche il funerale del carnevale. Ci sono poi disseminati dappertutto i carnevali storici italiani, poi c'è quello più noto, quello di Viareggio, che è diventato più una gita un po' turistica con tutta la famiglia, perché no? Poi chi vuol divertirsi anche fisicamente, non dimentichiamo quello di Ivrea, pifferi, tamburi, il plotone, poi la canzone della mugnaia e poi il lancio delle arance. Bisogna stare attenti lì. Questo è l'inno del Carnevale di Ivrea, da un 78 giri con orchestra e coro del maestro Guarino. Insomma, questo carnem levare prima dell'inizio dei 40 giorni di magro e di digiuno che, come sappiamo, precedono la Pasqua. Vabbè, su questo siamo d'accordo, oggi soprattutto.
Levare la carne.
Ma magari per tutto l'anno. Sono vicino allo zero assoluto, azoto permettendo. Un po' dei luoghi ne abbiamo detto. Può essere una cosa divertente tuffarsi nelle maschere. Molti hanno scritto non tanto per il carnevale, ma proprio per le maschere che contiene, come dicevamo prima, reperti importantissimi e molto evidenti dalla commedia dell'arte. Anche Schumann, come avete ascoltato, nel suo carnevale, su Faschingszwang aus Wien, mette qualche maschera. Ci sono vecchie tracce nelle opere, vogliamo dire Leoncavallo, Pagliacci e Colombina, Tito Schipa.
Oh, Colombina il tenero fido Arlecchin e a te vicino. Dite chiamando e sospirando a quel poverino. La tua faccetta mostrami ch'io vo baciar, dite chiamando e sospirando che il povero Arlecchino.
Beh, vedete un po', è anche Mascagni perché ha scritto un'opera addirittura dedicata alle maschere, il titolo è proprio Le Maschere, che è anche il finale dell'opera. Prime rappresentazioni gennaio 1901. O maschera italiana che ispirata hai dato a tutti i mondi l'arte eterna che umanamente il riso al pianto alterna Evviva, o nonna nostra, sei tornata, sei risorta, sempre vera e umana, col fascino immortale e trionfale. Udite, anche Gino Paoli ha giocato con le maschere.
È la favola di Arlecchino, Arlecchino e Colombina. San piangere, sanno ridere, ma soltanto con la mascherina. Hai gli occhi color lilla, strani come quelli di una gatta. Io porto un abito rappezzato come la mia vita. Sei una marionetta che non sa neppure quel che fa. Favola di Arlecchino, Arlecchino e Colombina. San piangere, sanno ridere, ma soltanto con la mascherina.
E non poteva mancare il grande Modern Jazz Quartet, splendido disco che, se lo vedete in vinile, è graficamente meraviglioso, tutto dedicato alla commedia dell'arte e quindi a tutti i personaggi possibili affrontati musicalmente dal genio di John Lewis. Era il 1962, il disco si chiama The Comedy e questo è Arlecchino. Ho recuperato anche una cosa che ci può servire solo come lancio di qualche spunto, diciamo meglio, di qualche curiosità legata al carnevale. Era l'8 gennaio del 2001 e Umberto Eco riempì la pagina della Cultura di Repubblica con un articolone intitolato Il nostro carnevale quotidiano. E che cosa vuol fare il professore? Vuole tentare di descrivere e carnevalizzare la nostra vita. La vita della civiltà in cui viviamo, scrive, è la carnevalizzazione totale della vita stessa. Questo non significa che si lavora meno lasciando fare alle macchine, perché l'incentivazione e organizzazione del tempo libero è stata una sacrosanta preoccupazione e delle dittature e dei regimi liberal riformisti, ma perché si è carnevalizzato anche il tempo di lavoro. E prosegue a riferirci che si è carnevalizzato lo sport, si è carnevalizzata la politica e se fosse ancora tra noi ce ne sarebbe qua da raccontare e si è carnevalizzata la religione. E conclude scrivendo: essendo creature ludiche per definizione e avendo perduto il senso delle dimensioni del gioco, siamo nella carnevalizzazione totale. Forse ci stiamo trasformando, ma dobbiamo accettare questa nuova condizione, traendone persino vantaggi spirituali. E finisce più in basso: la carnevalizzazione totale rischia di produrre la situazione mirabilmente descritta da quella vecchia barzelletta del tizio che avvicina insinuante una tizia e chiede: signorina, che cosa fa dopo l'orgia? Beh, sulla carnevalizzazione della politica mi piacerebbe sentire il parere di tanti che, insomma, viaggiando nella contemporaneità, ce ne sarebbe veramente da dire. Per esempio, visto che in carnevale si dice tutto, la libertà è uno dei pilastri delle feste carnevalizie o carnascialesche, se preferite, mi sembra strano che in questi tempi di personaggi post-berlusconiani e di quelli che fondano partiti, non che sono partiti purtroppo, ma che li fondano, e nessuno ha osato recuperare il MAGA del post-berlusconiano alla guida degli Stati Uniti per fondare in Italia un partito che può richiamarsi al suo MAGA, ovvero facciamo l'Italia grande ancora. La ricerca dell'acronimo la lascio a voi. 69 anni erotic. E per di più con una notizia che riguarda il direttore russo putiniano Valery Gergiev, che appunto non solo alla corte dello zar ma anche alla corte di King Donald.
Vedi Epstein Files.
Un partito così farebbe felici veramente tanti. 69
personaggi comunque di bassissima levatura, vuoi anche erotica se non addirittura musicale o culturale. Facciamo un nome di 500 e più anni fa, lo facciamo volentieri: Adriano Banchieri, musicista, compositore, poeta e anche monaco, bolognese nella nascita e nella morte, e ci lascia delle pagine che sono dei piccoli capolavori. E già dai titoli ve li potete immaginare: Il zabaione musicale, la barca di Venezia per Padova e il festino nella sera del giovedì grasso avanti cena. E tra la barca e il festino ne succedono di tutti i colori che i nostri neanche se li immaginano.
E i grandi scrittori si divertivano? Beh, sembrerebbe di sì. Divertemose un poco. Semo de Carneval usava far dire ai suoi personaggi il buon Goldoni. Certo, nell'Ottocento tutto si popola di veglioni, tanti luoghi, anche sui giornali, in racconti. Poi arrivano i carri del Novecento e così si lasciano perdere i travestimenti. Tanto cari al belli che tutti i carnevali scriveva un sarcastico sonetto contro la proibizione papale di portare le maschere. D'altronde, come si fa durante il carnevale a non aprire mai le proprie sale, scriveva Palazzeschi, perché era una festa generale, perché ovunque per la scala della nave, per le strade gremite, sui predellini dei tramvai non c'è più nulla che non balli, che sia cosa, bestia, gente, giorno e notte giorno, essendo carnevale. Ungaretti.
Thank you.
poi c'è chi ama il tradizionale confondersi tra la folla. Può succedere però di ritrovarsi vittima di scherzi, come quello perpetrato da una maschera nuova vestita di velluto nero, che si offre compiacente solo alle parole d'amore con l'alito pesante e alle mani appiccicaticce e vogliose di un antipatico pretore biondiccio con gli occhiali e un dente calino coperto di platino. E anche la bava da innamorato alla bocca. Uno scherzo crudele, perché, come ricorda Zavattini, quella maschera ero io. Avevo preparato molto bene lo scherzo, anche i seni finti. E lo sappiamo che per un labirinto musicale carnascialesco ogni scherzo vale, ma io vorrei finire ricordando qualche grande che ha frequentato il Carnevale di Venezia, per esempio. Vogliamo dire febbraio 1771, Wolfgang Amadè a 15 anni a Venezia, cosa ne avrà combinate? Beh, di scritture molte per le varie feste di carnevale della corte asburgica, come per esempio queste tre del 1791, purtroppo il suo ultimo anno di vita, per i balli di carnevale del teatro di corte. La numero 2, Sol maggiore. Se Mascagni ha dedicato un'opera alle maschere, il buon Pepin Verdi ci ha dato addirittura un ballo in maschera, che nasconde però oscure trame d'amore e di potere. Ma poi Rossini non mancava mai, età permettendo, al Carnevale di Venezia, tant'è che poi scrisse una, come al solito, divertentissima pagina musicale per doppio coro maschile e femminile, che fingono anche un litigio verbale.
Siamo nati, siamo nati per campare in cortesia, in giornata d'allegria, anzi piena carità.
Siamo ciechi, siamo nati per campare di cortesia, in giornata d'allegria non si niega carità. Donne belle, donne care, per pietà non siate avare a poveri vecchietti, un tantin di carità. Siamo tutti poverelli che suonando i campanelli e scuotendo i batocchi, col do re mi fa sol la, domandiamo la carità. Soccorreteci, donnette amabili, siate benefiche coi miserabili. Noi siamo poveri di buona bocca, siamo pronti a prendere quel che ci tocca, che carnevale morendo sta. Così finisce questo labirinto musicale del carnevale, che spero vi abbia un po' disorientati. Un saluto in maschera da Claudio Ricordi.
Thank you. you'll have to miss me.